Buongiorno e benvenuti a tutti. Siamo allora, se volete prendere intanto segno, nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Ne guarderemo a mano una parte, continuando la nostra esposizione di questo Vangelo. Il capitolo 10 di Giovanni è un capitolo meraviglioso. È un capitolo meraviglioso per la immagine che ci restituisce di Cristo e di noi stessi. Ci parla di Gesù come del buon pastore e ci parla di noi come le sue pecore. Che questa immagine sia cara ai credenti è facile da dimostrare se si guarda tutta l'arte e la letteratura che è fiorita proprio intorno all'immagine di Gesù come il buon pastore. E non è solamente il Salmo 23, che è il Salmo per antonomasia, che parla di questo buon pastore ad aver contribuito a creare questa immagine, ma ci sono tanti altri brani nel Vecchio come anche nel Nuovo Testamento che ci parlano in questi termini. Il Salmo 103 ci dice: riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo il Suo popolo e il gregge di cui Lui ha cura. Isaia diceva: come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano. E Marco descrive Gesù come una persona che ha cura, che ha preoccupazione per il popolo, perché erano come pecore senza un pastore. Gesù stesso, quando si avvicinava alla croce, dirà: voi tutti sarete scandalizzati perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. L'autore della lettera agli Ebrei parla di Gesù come del grande pastore delle pecore. E Pietro parla di Gesù come del sommo pastore, cioè come del pastore eccelso da cui dipendono tutti gli altri pastori, cioè i responsabili delle varie comunità. E dunque da questa miniera di immagini bibliche riguardo alla figura del pastore, da cui Gesù attinge l'immagine che adesso leggiamo. Leggiamo i primi 5 versetti, siamo in Giovanni, capitolo 10. In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Ora, visto l'ampio uso dell'immagine del pastore, delle pecore che troviamo nella scrittura, si potrebbe pensare che il brano di Giovanni 10 sia un brano di facile interpretazione. Nulla di più sbagliato. Nulla di più sbagliato se noi guardiamo il fiorire di interpretazioni che sono nate intorno a questo verso. In una di queste interpretazioni l'ovile è il mondo. In un'altra è la Chiesa. In una terza ancora è il paradiso. In una interpretazione le pecore sono tutti gli uomini, in un'altra sono gli ebrei. Su una cosa sembrano tutte queste interpretazioni concordare, cioè sulla figura del pastore, che quello dovrebbe essere, si pensa, Gesù Cristo. Questo dovrebbe essere il punto fermo. Ma chi è il portinaio? Chi sono i ladri? E come può essere Gesù contemporaneamente il pastore e la porta dell'ovile? Io non so qual è la vostra interpretazione su questa storia che abbiamo letto, e magari vi ho messo un po' di inquietudine adesso, state lì riflettendo: ma io che effettivamente che cosa penso di questa storia di pecore, ovili, ladri, eccetera, eccetera. Allora, a me sembra che tutte queste interpretazioni hanno una falla che deriva dal fatto che non tiene conto, in primo luogo, di leggere la storia all'interno del contesto in cui è scritta, e poi dal fatto che Gesù usa con molta, molta libertà l'immagine del pastore, un po' come un musicista davanti a uno spartito può suonarlo in modo diverso e dare una sua interpretazione. E questa è la forza della metafora, che non ti costringe ad un linguaggio rigido. Ricordate i farisei, chi è il nostro prossimo? E se Gesù avesse dato una definizione puntuale, i farisei avrebbero spaccato il capello in quattro per venire poco dopo a dire: non ci convince tanto la tua interpretazione. Invece Gesù che cosa dice? Racconta la storia del Samaritano, in qualche modo spinge l'uditore a camminare insieme con lui, a fare quel percorso da Gerusalemme a Gerico. Ci porta dentro la storia, Gesù racconta le storie per portarci dentro, per coinvolgerci emotivamente. E così è che accade, Gesù usa questa immagine non per raccontarci qualcosa di astratto, ma per tirarci dentro. Dopotutto le metafore, fratelli, sono delle bugie. Noi non siamo sale, noi non siamo luce. Gesù non è un cancello, Gesù non è una porta, ma vi rendete conto che usando queste metafore lui ci tira dentro, perché accattura la nostra attenzione e ci vuole attori che partecipano al racconto. E questa è la forza di quello che Gesù fa. Allora, consideriamo il primo aspetto. Non considerare questa storia all'interno del contesto in cui viene raccontata. Ora, questa storia, se voi avete fatto caso, non c'è un ma poi. Non inizia con ma poi. Segue immediatamente quello che è successo nel capitolo 9. E nel capitolo 9 ci siamo imbattuti con un uomo che era cieco dalla nascita, il quale è stato guarito da Gesù e a seguito di questa guarigione non condivisa dai leader viene maltrattato. Il capitolo si chiude con questo uomo che viene buttato via, scacciato fuori dal tempio, da quelli che dovevano essere ad aver cura di lui. Se ci rendiamo allora conto di questo, ci rendiamo conto allora che qui i ladri, altro che non sono che questa classe dirigente dell'ebraismo del tempo, il quale piuttosto che avere cura delle pecore del Signore, le cacciano fuori, e questo vile altro non è, in questa prima interpretazione, che il giudaismo di cui l'uomo nato cieco è stato una delle prime pecore che Dio ha affidato alla cura di Gesù, che è stato tirato fuori. E questa interpretazione è anche sostenuta dalle immagini che vengono usate di Gesù riguardo al pastore, come dicevo, immagini piuttosto libere. Non so se ve ne siete reso conto, ma in questo racconto si parlano di due tipi di ovili. Gesù non sta raccontando la stessa storia due volte avendo in mente lo stesso tipo di ovile, ma si parla di due ovili che erano diversi a secondo di dove si trovavano. C'era un ovile che era, diciamo, più che un ovile, era una recinzione fatta di ammassi di pietra con un'apertura dove il pastore lasciava entrare le pecore, e questo tipo di ovile, molto spartano, si trovava nelle campagne. Poi c'era un altro ovile, un tipo di ovile piuttosto robusto, che poteva essere una recinzione, una stanza addirittura, con un vero e proprio cancello, con una vera e propria porta. Era un ovile di tipo pubblico, dove più pastori che ritornavano in città la sera portavano le pecore e le mettevano tutte lì, quindi diversi pastori portavano il loro gregge, e siccome era pubblico e siccome era grande, c'era un responsabile, un portinaio a cui veniva affidata la cura delle pecore durante la notte. Poi la mattina ciascun pastore ritornava a questo ovile e prendeva le pecore che erano sue e le chiamava per nome e le tirava fuori. E Gesù, parlando in questo primo racconto, parla di questo tipo di questo ovile che si trovava nelle città e nei villaggi. Ma che cos'è questo ovile? Ora, chiaramente non può essere il paradiso, penso che siate d'accordo con me, perché i ladri e i briganti non possono arrampicarsi fino al paradiso. E non è neanche la chiesa, perché difficilmente si potrebbe immaginare che Gesù fa entrare le pecore in chiesa per poi farle uscire dalla chiesa. E neanche la salvezza, che Gesù porta dentro nella salvezza e poi ti porta fuori dalla salvezza. Se noi abbiamo allora compreso bene il collegamento con il capitolo 9, con la storia dell'uomo nato cieco, non ci possiamo che rendere conto che questo vile, in questo caso, era il giudaesimo. E Gesù stava raccogliendo le pecore che il padre gli aveva affidate per portarle in un altro ovile, per formare un unico gregge. Lui stesso lo dirà più avanti: ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, ma che devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Se proprio poi volessimo essere dei precisi, andare ad attribuire ad ogni personaggio un nome, il portinaio potremmo identificarlo con Dio stesso, o se volete con Dio Spirito Santo, che è colui che opera l'opera di convincimento nel nostro cuore e che ci porta ad ascoltare la chiamata del Signore, che ci permette di udire la sua voce. Ora spero di aver fatto un po' di chiarezza riguardo a pastore, pecore ed ovili. Ma che cosa ci insegna questa parabola? Qual è l'insegnamento che viene fuori da questa storia? Beh, in primo luogo ci insegna che il Signor Gesù conosce le sue pecore e che è meraviglioso essere conosciuto da Cristo. Questo è implicito nel versetto 3. Egli chiama le proprie pecore per nome. E lo afferma ancora nel versetto 14. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. E Gesù conosce queste sue pecore perché gli sono state con questa storia. Romani capitolo 5. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per tutti, per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre ancora eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Quale altro scopo dovrebbe avere questa storia se non che allontanare dai noi stessi l'idea che possiamo avere qualche merito per attirare l'attenzione di Cristo? Quale altro scopo dovrebbe avere questa storia per dirci: guardate che è solo grazie a Dio, a quello che Lui ha voluto fare, che noi siamo quel che siamo? Cristo è morto per noi, e Cristo è morto per noi mentre ancora eravamo peccatori. Pensate che cosa sarebbe una simulazione della nostra condizione davanti a Dio. Pensate che cosa sarebbe se noi avessimo l'idea che Dio ci sta amando, ma che non sa effettivamente che cosa siamo. E se poi lo venisse a scoprire, cesserebbe l'intensità del suo amore per noi? No, perché Lui è morto per noi sapendo benissimo qual era la nostra condizione. Lui è morto per noi mentre ancora eravamo peccatori. Non c'è nulla che abbiamo simulato per attirare la sua attenzione, e non c'è nulla che possiamo tenere che Lui possa conoscere da far diminuire l'intensità del suo amore per noi. Perché è chiaro, queste pecore gli sono state date dal Padre e Lui non le lascia perire. Lui ha dato la sua vita mentre queste pecore erano ancora perdute. E in secondo luogo, questa storia ci dice che Gesù chiama le sue pecore e le chiama per nome. Io so che adesso userò un termine che a qualcuno irrita, però non posso farci nulla. È la Scrittura che ne parla. Questo, fratelli, è il tema dell'elezione. Questo è il tema dell'elezione. E questo è il punto cruciale della parabola. Qual è il punto cruciale della parabola? Che le pecore ascoltano la sua voce e che Dio conosce le sue pecore e dà la sua vita per queste pecore. Dio ha dato alcune pecore al Signore Gesù ed è Lui che, presentandosi all'ovile, le chiama e queste ascoltano la sua voce e la riconoscono in modo distinto. Gesù stesso dice, versetto 28, io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Ora, tutto questo, fratelli, non è per nulla impersonale e men che meno arbitrario, ma anzi è molto tenero, è molto intimo, perché Gesù chiama queste sue pecore per nome e queste pecore, sentendosi chiamate, non possono far altro che rispondere. Non ci credete? Provate a vedere con me. Poi Gesù passò da lì. Passando vide un uomo chiamato Matteo, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. qui c'è una pecora di Cristo che Cristo chiama, e questa pecora non fa ragionamenti, ma semplicemente si alza e lo segue. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzate gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua. Ecco un'altra pecora chiamata dal Signore, Zaccheo. E che cos'è che fa Zaccheo? Non discute neanche lui. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. E ancora, il giorno seguente, Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: Seguimi. E anche Filippo non sta lì a discutere, ma lo segue. E poi pensate alla potenza di questa voce che chiama. C'era Lazzaro, che era morto nella tomba già da 3 giorni, stava puzzando, ma appena Gesù lo chiama per nome, Lazzaro, vieni fuori. Che cosa fa Lazzaro? Sbendato, ancora come uno zombie, esce fuori ed ascolta la chiamata di questo Signore. E poi, versetto capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, la storia di Maria Maddalena, di come una chiamata per nome può farti riconoscere chi hai davanti. Maria Maddalena si affretta con le altre donne la mattina al sepolcro per cercare Gesù, ed è lì, e non trova altro che una pietra arrotolata ed un corpo che manca, ed è lì che piange, e c'è qualcuno che davanti a lei che parla con lei, e lei non lo conosce, non capisce chi è, non riconosce la sua voce, ma semplicemente pensa che sia il custode di quel cimitero, di quella tomba. Arrivato a un certo punto però esclama: Rabbuni, che vuol dire maestro. Che cos'è che era successo? Andate in Giovanni 20 e lo vedrete. C'è Gesù che prima di questo Rabbuni dice Maria, semplicemente una parola, la chiama Maria, e lei capisce che quello non è più il custode, ma quello è Gesù. È la potenza della chiamata del Signore, quando il Signore chiama per nome, e Lui lo fa ancora oggi, Lui chiama ancora oggi così, Lui dice Ruben, Lui dice Andrea, Stefania, Sefora, è così che chiama il Signore. E quando il Signore chiama, la sua voce è talmente potente che non puoi fare altro che fare quello che ogni vero discepolo ha sempre fatto: alzarti e seguire quel Maestro. Puoi solamente arrenderti, puoi solamente seguirlo. Questa è la potenza di quello che Gesù racconta in questo brano. Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del suo figliuolo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Gloriosa verità del Vangelo. Non ci sono interruzioni in questa catena, non ci sono anelli che si perdono, ma dall'inizio alla fine il Signore è in controllo di tutto il processo. E gloria a Dio che è così, che non dobbiamo aver fiducia in noi stessi per la salvezza, ma che possiamo riposare nelle sue mani, ed Egli ci fa riposare in modo adeguato. Questa parabola ci dice che il Signore non solo le chiama queste pecore, ma poi le conduce fuori. Dove le conduce? Le conduce al suo gregge, le conduce alla chiesa, per trovare dei pascoli verdi. Da cosa li porta fuori Cristo? Da cosa li porta fuori? Beh, nella immediata storia che è preceduta a questo racconto, Dio ha portato l'uomo nato cieco fuori dal giudaesimo. Ma Dio ci ha portato a noi fuori dal nostro vile, qualunque esso sia. Alcuni era lo vile del paganesimo, per altri era lo vile del materialismo, per altri ancora quelli del comunismo, per altri quello del culto della conoscenza, per altri quello della competizione in questa società così, così competitiva. Qualunque sia lo vile che ti trattiene lontano da Cristo, Egli ti tira fuori da quella situazione per portarti nel suo gregge. Questo è quello che ci insegna. Tutto semplice? Affatto. Per nulla affatto. Perché la prima volta che Gesù raccontò questa storia, i discepoli e quelli che erano lì non capivano. Versetto 6. Essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Ma che ragione c'è di non capire? È così evidente. E poi, se ascolti la chiamata del Signore, rispondi immediatamente. Perché non capire? Cosa c'è di difficile di comprendere? Beh, il difficile di comprendere, sapete qual è? che la chiamata del Signore non equivale all'appello che si fanno specialmente durante le campagne evangelistiche. Non è quella la chiamata del Signore, non è chi vuole essere salvato alzi la mano e venga davanti al pulpito. Non è quella la chiamata del Signore. E non è nemmeno la consentire a fare un certo cose, certe cose che magari sono la carta d'identità dell'appartenenza ad una chiesa. Non è che perché veniamo qui al culto la domenica, frequentiamo lo studio di discepolato durante la settimana, siamo dei credenti. Non è questa la chiamata. La chiamata è quello che ha sentito Matteo, quello che ha sentito Filippo, quello che ha sentito Zaccheo, cioè essere profondamente toccati nel profondo da Dio ed essere cambiati. Quello che ha sperimentato Maria Maddalena, quello che noi, se la nostra fede è genuina, abbiamo sperimentato. E allora Gesù, siccome non capivano, si trova costretto a dover rielaborare la parabola e la racconta in altri termini. Questa volta non parla più di pastore e di pecore, ma usa un'altra immagine. Leggiamo i versetti 7 a 9. Perciò Gesù disse di nuovo a loro: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Ora, qui Gesù cambia il riferimento. Non sta parlando più dell'ovile che ci troviamo ad avere nelle città e nei villaggi, cioè di quell'ovile pubblico, robusto, con una recinzione forte, con un portinaio, con una porta, con un cancello. Qui sta parlando dell'ovile campestre, cioè quello che si trovava nei prati. Praticamente i pastori, durante la bella stagione, passano le notti in montagna, fanno svernare le pecore direttamente lì, allora durante la sera, sul calare della sera, conducevano queste pecore in questa specie di recinzione, che come dicevo era fatta di sassi accatastati, e poi c'era una sola apertura, dalla quale le pecore entravano. Non c'era una porta, quindi l'unico modo per proteggere le pecore dagli animali feroci era quello di sdraiarsi il pastore davanti a questa apertura. In questo modo il pastore diventava lui stesso una porta, diventava lui stesso un cancello. E Gesù sta usando questa immagine per dire: io sono la porta, io sono la porta delle pecore. E che cos'è che ci dice questa immagine? Che cos'è che ci racconta questa immagine riguardo a Gesù? Beh, la prima cosa che ci dice è che c'è solo una porta. Ora, sarebbe stato assurdo che in un recinto di questo tipo vi fossero più aperture, perché il pastore non poteva sdraiarsi contemporaneamente in tutte, e allora i lupi, le pecore, gli animali feroci potevano entrare da qualche altra parte. C'era una sola apertura. E Gesù lo dice chiaramente: io sono la porta. E se non l'avessimo ancora capito, poi lo riprenderà questo concetto in Giovanni 14, quando dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Fratelli, questa è la caratteristica distintiva del cristianesimo. Per il cristianesimo conta il riferimento a Gesù. In qualsiasi altra religione, il fondatore può essere tutto sommato non indispensabile, perché comunque si parla di verità o di presunte verità o di metodi spirituali per avvicinarsi ad un presunto Dio. Quindi che sia il fondatore di quella religione Tizio, Caio o addirittura si disconosca è irrilevante, ma per il cristianesimo no, non è irrilevante chi è il nostro sommo pastore. È fondamentale, perché Gesù non solo ci parla di verità, ma dice che lui stesso è la verità. Gesù non solo ci dice: guardate che per andare a Dio dovete prendere prima dritto, poi girate a destra. No, ci dice che lui stesso è la via. Senza di lui non c'è vita eterna, senza di lui non c'è salvezza. Ed è per questo che l'autore agli Ebrei parla di lui come di una via nuova e vivente. E l'autore della lettera agli Efesini parla di lui come colui attraverso il quale abbiamo accesso al Padre. La nostra condizione è di uomini morti nel peccato, e al motivo di questa condizione noi siamo separati da Dio. Non abbiamo una via di comunicazione. Lì ci sono dei cartelli che rappresentano la nostra condizione. Noi siamo da una parte, Dio è dall'altra, e non c'è altro che una croce, non c'è altro che Gesù Cristo per collegare come un ponte queste due realtà, la nostra realtà di perduti dalla realtà di Dio. E questa è la condizione, Lui è la porta. E questa porta ci viene detto che è per chiunque. Chiunque può entrarci. Nel versetto 9, se uno vi entra per me, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Ora, arrivato a questo punto, qualcuno va in tilt, perché dice, ma come possiamo leggere questo verso in relazione a quanto Gesù dice in Giovanni 6, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ma allora, sei attirato dal Padre o puoi comunque venire e trovare, entrare, uscire e trovare pastura? Non c'è contraddizione, fratelli, non c'è assolutamente contraddizione, perché non si tratta altro che di guardare alla stessa realtà da una prospettiva diversa. Immaginati di essere davanti alla porta del cielo e cosa ci vedi scritto mentre stai per entrare? Se uno entra per me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pastura. Prendi quella maniglia, la apri, entri, ti giri verso quella porta e che cos'è che leggi in quella porta una volta che sei entrato? Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È così, non c'è altro modo. Nel momento in cui tu ti rendi conto dell'opera che Dio ha fatto nella tua vita, non puoi fare altro che riconoscere che tutto viene da Lui, che Lui ti ha chiamato. Nessuno di noi può avanzare dei meriti nei confronti di Dio, da poter dire, Dio tu mi sei debitore, tu mi devi qualcosa. Tutti noi riconosciamo di essere graziati da Lui, di essere in debito da Lui. Dio ci attira, è Lui che compie l'opera in noi. E Dio non ha riguardi personali in questo. Dio non è che guarda la tua condizione, non è che guarda la tua razza, non guarda il colore della tua pelle, non guarda il conto in banca, non guarda se sei un istruito o senza istruzione. Dio non ha preferenze, non ha riguardi personali. Mettiamole in questo modo. La chiamata di Dio non è condizionata da razza, educazione, posizione sociale, ricchezza, successi, buone opere o qualsiasi altra cosa. Per cui non c'è nessun motivo. Se tu oggi ti senti chiamato da Lui per pensare, ma io lo sono, semplicemente rispondi a quella chiamata. Non porti dei dubbi se tu sei fra quelle pecore o meno. Semplicemente rispondi a quello che Dio sta facendo nel tuo cuore, perché Dio non ha riguardi personali. Dio accetta chiunque. Ma devi entrare. Questa storia ci dice che devi comunque entrare, e l'entrare in questo caso è come quel mangiare, è come quel bere che abbiamo visto in qualche precedente predicazione, cioè la fede è una questione personale, non è un affare che puoi demandare a qualche altro, non è qualcuno può fare la scelta per te, tu devi entrare. Hai creduto in Cristo? Non è difficile. Se Cristo avesse detto io sono il muro, allora avremmo dovuto arrampicarci e allora sì che forse sarebbe stato dura entrare, perché avremmo dovuto scalare una parete e non tutti siamo degli scalatori. Se Dio avesse detto io sono un corridoio lungo e buio da attraversare che porta a Dio, allora sì che forse potevamo sgomentarci, che potevamo smarrirci durante il cammino, ma Gesù ha detto io sono una porta, io sono il cancello. Basta attraversarlo. Non è difficile, è semplice. La salvezza è veramente alla nostra portata. Dio è veramente vicino a noi. Non è così difficile. Nessuno sforzo, nessuna buona opera. Basta semplicemente credere, basta semplicemente rispondere a quel nome che Dio chiama, al tuo nome che Dio chiama. Nient'altro. E questo ci porta a considerare i benefici, andiamo verso la fine. Questa storia che Gesù ha raccontato ci parla di tre benefici, brevemente. Il primo beneficio è che ci dice che chiunque entra sarà salvato. Ora la salvezza sì riguarda qualcosa che è nel futuro, sarà salvato, ma la salvezza impatta tutto quello che siamo e che possiamo essere, ancora oggi nel presente o nel nostro passato. attraverso Cristo, entrando in Cristo, noi sfuggiamo dall'ira di Dio a motivo del peccato. E questa non è altro che la nostra giustificazione. Entrando in Cristo noi veniamo immessi in un processo di continuo cambiamento dove ci allontaniamo dalle malvagie opere da cui siamo stati condizionati. E questa è la santificazione. E attraverso Cristo, in Cristo, noi aspettiamo il suo ritorno per essere insieme con Lui, se Lui ritorna prima o con la nostra morte, se essa lo anticipa. E saremo in una realtà dove il peccato non ci sarà più. Questa è la glorificazione. La salvezza di Dio è totale. Non lascia nulla fuori. Abbraccia la nostra giustificazione, abbraccia la nostra santificazione, abbraccia la nostra stessa glorificazione. Quindi, sicurezza della salvezza. E poi Gesù dice che chiunque entra sarà al sicuro. Da dov'è che vediamo che questa sicurezza? Ci sono queste parole che, un po' strane, entra ed esce. Che cos'è che significano questo entra ed esce? Qualcuno incomincia a speculare, allora entri, esci dalla salvezza, entri ed esci dalla Chiesa. Ora, se non avessimo conoscenza delle lingue bibliche, potremmo anche pensare in questi termini. Ma non è così, perché a quell'epoca entrare e uscire da una città significava che il paese godeva di pace e che il re di quella città effettivamente aveva il controllo del paese, governava legittimamente e non c'erano assedi. Quando è che non si poteva entrare e uscire con tranquillità dalla città? Durante i periodi di guerra, quando la città era sotto assedio. Il fatto che Gesù che dice che possiamo entrare e uscire significa che c'è sicurezza, significa che c'è sicurezza in Lui. Che non c'è da aver paura. Gesù promette dunque sicurezza a coloro che entrano. E poi Gesù promette anche soddisfazione. Chiunque entra è salvato, esce e dice troverà pastura. L'abbiamo ascoltato anche un po' prima nell'introduzione al culto. Difficile trovare pastura in Palestina, che è un territorio fondamentalmente arido. Era una benedizione, era un miracolo trovare pastura. Ma effettivamente quello che fa il Signore quando ci introduce alla sua presenza. Ed era questo quello che aveva in mente Davide quando scriveva il Salmo 23. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentire giustizia, per amore del suo nome. L'Apostolo Paolo in Filippesi scriveva, il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Gesù provvede ad ogni nostro bisogno, Dio provvede in Cristo ad ogni nostro bisogno. Ora, certamente qui si sta parlando di reali bisogni, non di tutte le nostre fantasie che ci vengono nella testa. Ma anche in questo caso, se ci coscriviamo questa cura e protezione del Signore alle reali esigenze della nostra vita, quanto grandioso questo è. Sapete, quando venne usato per la prima volta questo riferimento ad entrare e uscire, a questa cura e attenzione del pastore per le pecore, il riferimento era nel Vecchio Testamento, ed è alla storia di Mosè, il quale stava per morire e chiede a Dio un successore. E che cos'è che chiede Mosè? Siamo in Numeri, capitolo 27, e Mosè al capitolo 15 dice, Mosè disse al Signore, il Signore, il Dio che dà lo spirito a ogni creatura, costituisca su questa comunità un uomo, che esca davanti a loro ed entri davanti a loro, e li faccia uscire e li faccia entrare, affinché la comunità del Signore non sia come un gregge senza pastore. Nell'immediato contesto della storia di Mosè, l'uomo che doveva guidare il popolo ad entrare e uscire era Giosuè. Ma se noi allarghiamo l'orizzonte della rivelazione biblica fino ad arrivare a Cristo, ci rendiamo conto che Lui è colui che ci fa entrare e uscire con tranquillità. È Lui colui nel quale abbiamo la sicurezza. Lui ci porta dentro, ci conduce fuori e ci conduce in pascoli abbondanti e verdi. D'altronde la nostra storia, che concludiamo oggi al versetto 10, si finisce così. Io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Vita abbondanza, vita abbondante. Cosa non è? Non è sicuramente una vita non segnata dalla malattia, non è che se hai qualche malattia allora il Signore non ti stia dando una vita abbondante, non è quello. E non è una vita segnata sempre da smile, quanto è bello, quanto è felice, cammino eternamente senza toccare il pavimento. Non è neanche quello. Una vita abbondante, nel contesto biblico, è una vita segnata dall'approvazione del Signore, dove la sua benedizione riposa sulla tua vita. E quale altra benedizione potrebbe esserci per noi se non quelli di essere delle pecore che il Signore conosce, che il Signore chiama e che noi conosciamo la sua voce? Quale altra maggior benedizione potremmo avere nella nostra vita? La parola abbondanza indica un surplus ed è un concetto quasi matematico. È quello che succede quando raccolgono le ceste con i due pani e i pochi pesci e ne avanzarono. Quella è abbondanza. Quella è abbondanza. E l'abbondanza, quando si dice che Giovanni Battista era fra i maggiori dei profeti del Vecchio Testamento, è abbondanza quando ci viene detto che l'amore vale più è più abbondante del sacrificio. Questa è la vita abbondante di cui il Signore ci dà. Sapete, un fratello che ha scritto alcuni libri, che è pastore ma che ha fatto materialmente il pastore delle pecore, dice che è difficile far sdraiare una pecora. È difficile dirgli, non è un cane che dice accuccia e la pecora sta lì e si accuccia. E lui dice che ci sono quattro cose affinché una pecora possa sdraiarsi. La prima cosa è che, essendo le pecore piuttosto timide, si possono sdraiare nel momento in cui avvertono che non c'è paura. Poi, siccome sono degli animali sociali, vivono in un branco e fanno sempre quello che fanno gli altri, d'altronde si dice sei una pecora, non a caso, è che per poter star tranquilli hanno bisogno di evitare sfregolamenti con gli altri. Cioè non devono essere attriti, non devono esserci attriti fra una pecora e le altre pecore, perché sennò se incominciano ad avere attriti, allora si alzano, si muovono, si spostano, incominciano, è come le biglie, devono stare lì ferme, tranquille. Poi non devono esserci zanzare, mosche o altri parassiti, perché questi le disturbano. E poi ci dice questo fratello che non devono essere libere dal senso della fame, cioè non devono essere lì col pensiero di trovare il cibo, perché altrimenti non stanno sedute, ma si alzano e incominciano a cercare qualcosa da ruminare, qualcosa da mangiare. Fratelli, questo è esattamente quello che noi cerchiamo, noi gregi del Signore, nella nostra vita: libertà dalla paura, libertà dalle tensioni, dagli attriti, libertà dalle minacce, libertà dalla fame. Ed è questo quello che Gesù ci promette, ed è questo quello che Gesù dà. Io sono venuto, Gesù dice, perché abbiano vita e perché l'abbiano in abbondanza. Inchiniamo il nostro capo. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare perché tu sei il sommo pastore, perché tu sei il gran pastore. Signore, perché tu conosci le tue pecore, perché tu le conosci e le chiami per nome. Ti ringraziamo perché il Padre te le ha affidate e che nessuno può rapirli dalla tua mano. Signore, ti ringraziamo che la tua voce è potente ancora oggi, come lo è stato nei racconti che leggiamo nel Nuovo Testamento, di chiamare delle persone per nome, con un nome specifico, e farle alzare, farle seguire te. Signore, ti ringraziamo che tu sei la porta, ti ringraziamo che tu sei la protezione, Signore, che è lui che ci protegge dalle fiere che stanno fuori, dal nemico che cerca di divorarci. Signore, ti ringraziamo che entrare attraverso te non è difficile, non è un'impresa ardua che dobbiamo compiere scalando chissà quale montagna, non dobbiamo attraversare dei tunnel bui e pericolosi. Signore, tu sei semplicemente da attraversare. E ti ringraziamo, Signore, perché è intenzione del Padre chiamare quanti più possibili. Signore, noi preghiamo quest'oggi, che chiunque ascolta possa ascoltare la tua voce, chiunque ascolta possa rispondere, possa entrare in te, uscire e trovare quel pascolo di cui la tua parola ci parla. Signore, grazie, Signore, che tu ci dai la sicurezza. Signore, grazie, Signore, che sotto te, sotto il tuo dominio, è tutto tranquillo. Non abbiamo sorprese, non abbiamo da aspettarsi degli attacchi di chissà quale tipo che possono compromettere la nostra vita. Sappiamo che la nostra vita è nelle tue mani e che qualsiasi cosa possa accadere, essere sicuro, non verremo mai rapiti da te. Signore, dona però ciascuno di noi, dona a quanti ancora non hanno fatto una scelta personale, quella di entrare, di non essere semplicemente degli spettatori, di essere tirati dentro questo racconto, di essere coinvolti emotivamente, di essere coinvolti con la mente, con il cuore, affinché possano dare se stessi a te. Signore, grazie Signore che tu ci dai tutte le condizioni per poter riposare alle tue acque calme. Signore, grazie perché tu ci liberi dalla paura, grazie perché tu ci liberi dalla minaccia, grazie perché tu ci liberi dal senso di fame. Grazie Signore, perché tu ci dai una vita abbondante in Cristo e che provvedi secondo le tue ricchezze in Lui che ci ha donato. Amen.